stoppiamo perché poi la diretta finisce.
Cioè la diretta dura un'ora, la non diretta che questa va avanti. Quindi quando lui saluta, salutiamo tutti, ma nessuno va via.
Chi vuole va via, sai? Che non è obbligato.
Non è un obbligo restare qui, sia chiaro, per nessuno.
Sono Teresa e Gianni.
Va bene, grazie per essere qui. Intanto ringraziamo anche gli ascoltatori che ci stanno seguendo con questa novità che stiamo sperimentando con le dirette video Facebook di Radio Popolare per questa festa All Unity Pop numero 2 per il 41esimo compleanno della radio. Ovviamente l'invito è a venire anche domani e domenica alle varie iniziative che faremo. Quella di stasera che abbiamo organizzato qui, diciamo che è a capo di 37.2, la trasmissione che conduciamo io e Vittorio Agnoletto tutti i giovedì mattina dalle 10.40 circa alle 11.30, che si occupa di temi vari, dalla disabilità alla non autosufficienza, in generale comunque i temi della sanità. Una trasmissione che va a metà tra la trasmissione di servizio e la trasmissione d'inchiesta e che all'interno della grande festa di Radio Popolare ha voluto organizzare questa serata per una discussione interessante, sicuramente importante, anche grazie ai nostri ospiti che hanno accettato il nostro invito. Una serata, io vado a titolo, che però semplifica e non tiene conto di tutto quello che potremmo dire stasera: la lotta alle multinazionali del farmaco, diciamo così, proprio a titolo facile giornalistico. Poi è chiaramente qualcosa di più quello che andremo a dire stasera. I nostri ospiti: Vittorio Agnoletto, co-conduttore di 37.2, Suor Teresa Forcades, Gianni Tamino, biologo dell'Università di Padova. Adesso andiamo proprio ad iniziare, però vista la presenza di Suor Teresa, non c'entra ovviamente col tema specifico della serata, però è interessante che ci racconti un po' chi è e il suo percorso umano, perché è strano, lo abbiamo raccontato anche in onda più di una volta lanciando il dibattito di questa sera. Una suora a Radio Popolare sembra sempre una cosa strana. No, non lo è. Ci sono dei valori comuni, ci sono delle battaglie anche comuni al pensiero di questa radio libera ed indipendente. Allora credo che la figura, il profilo di Suor Teresa, se ce lo racconta adesso, serva davvero ad aprire, a spiegare il perché siamo qui questa sera con questo dibattito. Prego. Se la cava abbastanza bene in italiano, però abbiamo...
No, io non posso parlare bene l'italiano.
Abbiamo anche un traduttore, quindi non preoccupatevi.
Perché la traduzione bisogna di tempo. Io parlo l'italiano, ma non è l'italiano, ma se si capita lo facciamo così, perché sennò è molto tempo. E brevemente solamente che io sì, sono monaca benedictina, ma per 20 anni. Io sono nel monastero di Monserrate. Questo
da 20 anni.
Da 20 anni. E prima io ho studiato la medicina e faccio il medico in Barcellona, e dopo negli Stati Uniti ho fatto la mia specialità e la medicina interna con le malattie infettive. E io dopo entrato al monastero e studiato il mio dottorato della salute pubblica da monaca. Io ero monaca quando l'ho fatto, e i gesuiti in Barcellona mi hanno richiesto nel 2003 che io faccio un studio della compagnia farmaceutica. Questo non era da prima la mia idea, ma è richiesto di questo centro di studio Cristianesimo e Giustizia, e io l'ho fatto, e dopo di un anno ho fatto un piccolino ma influente studio. Il nome, questo è uscito nel 2006, io penso, con il nome Il crimini della grande compagnia farmaceutica. E questo nome non è una metafora, questo nome è una letterale situazione, perché tutte queste grandi compagnie hanno stato condannate da un tribunale penale. Un crimine è una cosa che è condannata da un tribunale penale, questo è passato. E dopo che io ho fatto questo, è andato nel 2009 la cosa con la gripe
febbre suina,
e io ho avuto la richiesta che dicano qualche cosa, penso, di questo. E io pensavo che in due o tre giorni, io miro che cosa è, e dicono no. Non due o tre giorni, due o tre settimane, tre mesi. Io ho studiato la cosa perché mi ha fatto paura di pensare che la OMS,
Organizzazione Mondiale della Sanità,
ha detto una cosa che non era scientificamente sostenuta, sostenibile. E io ho pensato, come tu, come persona isolata, yeah? si pensa meglio che la OMS. Questa non è una cosa facile di sperimentare all'inizio. E io volevo essere sicura che io che dico è una cosa sostenuta, è una cosa buona, è una cosa solida. E sì?
Ecco, quello che Teresa Forcade ci sta spiegando è stato uno dei casi più grandi, uno degli scandali maggiori della sanità a livello mondiale. Si sta riferendo all'epidemia, all'allarme per l'epidemia dell'influenza A, H1N1, scoppiata nel 2009, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto è un'epidemia che mette a rischio la sopravvivenza del genere umano. Ha dichiarato lo stato di pandemia e ci sono state campagne incredibili di pressione su tutti gli stati per acquistare milioni e milioni di dose di vaccini spendendo centinaia di milioni. E tutti ci credevano. E in questo contesto, ecco, tu hai fatto questo studio. Mm-hmm. Allora, io ti chiederei, ovviamente brevemente per i tempi radiofonici, di spiegarci un po' cosa hai fatto, perché è diventata famosa, così anche non solo in Spagna, proprio quando ha cominciato, insieme ad altri, a denunciare quello che c'era dietro quest'allarme per l'epidemia. Se ci racconti un po' proprio questo caso.
Sì, l'inizio è facile perché come medico è accesso alla base dei dati.
Base dei dati.
E io speravo di trovarli, che cosa è la pericolosità di questo virus. Yeah? La gente si muore, ma questo non l'ho trovato. È la prima volta che ho trovato che gli Stati Uniti ha dichiarato una allarma sanitaria e non aveva morto nessuno. E questo è una sorpresa, è sorpresivo. E dopo ho pensato, qual è la base scientifica che questo virus è? Era un virus che aveva una novità, ma questa novità, un terzo della popolazione aveva una protezione, perché erano similari a uno che aveva stato prima di 50 anni senza il vaccino, ha una protezione di più di 50 anni. Quindi io non trovavo la cosa, era un percorso che non trovavo, e io ho trovato che aveva una grossa discrepanza. Per esempio, io ho trovato, e Andre, altro scientifico, che nella pagina web della OMS aveva scomparso all'inizio, io l'ho letto e dopo non era di più, la definizione di pandemia. La definizione di pandemia prima di questa pandemia era una infezione che si propaga in più di due paesi e si causa una grossa mortalità, una grande mortalità. E estensione, ma anche la profondità,
molti morti.
Era severo, no? Sì? Questo due criteri. Ma dopo è desaparecido.
Scomparsa.
E solamente la estensione di un virus, che è un virus nuovo e si propaga rapidamente, ma non mata la gente.
Non
pandemia
la gente.
È una nozione con allarma, è insieme con una pericolosità. Ma perché non è una pandemia? Voi sapete che il virus della gripe ogni anno è variato, si muta.
Dell'influenza.
Sì? Dell'influenza. Ogni anno si muta. Perché non è una pandemia ogni anno? Quando il criterio della mortalità è disparato.
E tu cosa hai fatto quando hai scoperto questo?
Io ho fatto di più di studiare per tre monate, ma dopo di questo io avevo un problema, perché ho pensato, questo io lo devo dire, ma come si dice? Ma che faccio io? Io sono una monaca nel monastero, io dico, io ho una cosa da dire, come si fa? Io ho pensato, io devo parlare con il comitè di bioetica della Catalogna, che è un comitè che io posso dargli l'informazione. E quando io rifletteva, io ho pensato, anche io devo avere questa informazione molto ordinata. Io pensavo, è due donne giovane che in Barcellona volevano fare un reportaggio, con multiple voci che parlano di questo caso criticamente, ma non con una speciale interesse di fare una discoperta allarmista, ma solamente una diversità di punti di vista. Mi hanno richiesto di dare la mia opinione, ma questo doveva essere un'opinione con molti altri in un grosso reportaggio, e io ho parlato per una ora, hanno filmato tutto, e questa notte mi hanno detto questo è buono e volevamo ponerlo all'internet, sì?
Metterlo su internet.
E io ho detto ok, va bene, lo hanno fatto, e in due settimane avevano 100.000 di
visualizzazioni,
bisogno, e alla fine 1.200.000 o di più, è tradotto a altre lingue. Questa è la maniera
con cui hai fatto la denuncia, ecco.
Sì.
Per chiarire di cosa stiamo parlando, un'epidemia che avrebbe dovuto distruggere l'umanità è finita in tutt'altro. L'influenza stagionale, che è quella che c'è ogni anno, può arrivare nella sola regione europea ogni anno normalmente ad uccidere anche 40.000 persone. Questa del 2009 ne ha uccise molto meno di quelle che erano le influenze stagionali di tutti gli anni. Quindi venne fuori un enorme scandalo, poi con inchiesta interna dell'OMS, eccetera. Quindi stiamo parlando di uno degli scandali più grandi della sanità degli ultimi anni. Abbiamo qua anche Gianni Tamino, biologo, professore, già professore all'Università di Padova, che gli ascoltatori conoscono bene perché abbiamo intervistato tante volte. Ecco, Gianni, situazioni simili a quelle che Teresa ci ha raccontato in campo farmaceutico esistono anche nel campo della chimica relativa alle sementi e ai pesticidi, che è quello di cui ti occupi, oppure no? E c'è una relazione tra quel mondo e chi produce sementi e pesticidi e le aziende invece che producono farmaci?
Ma le analogie sono moltissime. Basta pensare che noi con linguaggio comune parliamo di pesticidi, ma il linguaggio scientifico dei pesticidi è fitofarmaci, cioè, e il concetto di fitofarmaci è analogo in tutto e per tutto al concetto dei farmaci per livello umano. E per vendere i farmaci si usano le stesse logiche, ma non solo per vendere i farmaci, ma per vendere tutto ciò che riguarda l'apparato delle aziende agrochimiche, che in realtà nascono come chimiche e poi diventano agrochimiche farmaceutiche, poi si separano in due settori a un certo punto, diventano più specializzate alcune nel settore agrochimico, altre più nel settore farmaceutico, ma l'origine è comune. Pensate alle industrie farmaceutiche svizzere, che sono anche legate a quel settore. Pensate, non so, al discorso della Merck oppure della Bayer in Germania, che sono legate a tutto questo. La stessa Monsanto è chimica in tutto e per tutto. Qual è l'analogia con questo esempio? Cioè, lo scandalo sta nel fatto che si trova il modo di indurre l'acquisto di determinati prodotti facendo credere che senza quei prodotti non si può risolvere un problema. Facciamo un esempio semplice che riguarda l'Italia, ma vi assicuro che in tutto il mondo si è usato lo stesso sistema. Le industrie agrochimico sementiere, perché poi sono legate a produrre sementi dipendenti da farmaci, cioè da fitofarmaci, tossicodipendenti potremmo dire, visto che sono sostanze tossiche, e che vogliono far vendere quelle sementi per farvi comprare anche quei composti tossici. Un esempio clamoroso è dato da quando sono sorti anche gli organismi geneticamente modificati. Vi faccio degli esempi. L'avrete sentito in televisione quando si è annunciato che il pomodoro di San Marzano sarebbe scomparso a causa di un virus se non introducevamo nel pomodoro dei geni di resistenza, rendendo il pomodoro San Marzano geneticamente modificato. Ora, come sapete, il pomodoro San Marzano si trova dappertutto, non è successo questo. I virus ci sono da sempre nelle piante. E da, ma poi pensate una cosa, questo vale per farmaci e fitofarmaci. In natura gli organismi sono dotati di capacità di autodifesa. È lo squilibrio che abbiamo creato nel pianeta, negli ecosistemi, che ha reso più vulnerabili determinate piante, determinati animali e noi stessi, perché abbiamo creato condizioni di difficoltà. La famosa epidemia presunta H1N1, in realtà l'origine sta nei mega allevamenti di aviari che sono in alcune parti del pianeta, ma questo non significa che automaticamente tutti gli uomini dovranno morire per questo tipo di diffusione. Analogamente, i virus nei pomodori ci sono sempre stati. Far credere che attraverso la trasformazione genetica, e quindi fare il pomodoro San Marzano geneticamente modificato, diventava un meccanismo per difesa, che cosa significava? Che mentre voi potete diffondere sementi entro certi limiti in maniera non troppo controllata da multinazionali, la pianta geneticamente modificata quasi sempre è resa resistente a un parassita e viene brevettata. Cioè creo il meccanismo per cui brevetto la pianta così modificata e vi vendo un prodotto alla quale spesso la pianta è resistente, in modo che ho due brevetti che mi rendono monopolistico il meccanismo di induzione all'acquisto di quella pianta e di quei prodotti. È il caso di tutti gli organismi geneticamente modificati, tenendo presente che l'85% è della Monsanto e sono resistenti al glifosato, che è un diserbante che viene venduto dalla stessa Monsanto. Ora, il far credere che abbiamo bisogno di queste sementi perché sono resistenti al diserbante fa pensare che, e io l'ho sentito varie volte dagli agricoltori, senza il diserbante non si può coltivare. Ma come? Le piante in natura come fanno a vivere? Grazie ad equilibri, non certo grazie a sostanze chimiche. E quando c'è bisogno, le piante sanno produrre prodotti chimici di difesa, ma li producono solo in risposta alla presenza di parassiti. E spesso, pensate, la pianta non produce direttamente una sostanza contro il parassita, ma produce una sostanza che chiama un nemico di quel parassita, rendendo in questo modo, impedendo in questo modo che il parassita diventi resistente alla sostanza, molto più complesso e molto più efficace di quanto fa l'industria chimica.
Ecco, tornando a Suor Teresa. Prego.
No. Sì, una cosa breve, ma certo. Con questo, che non è solamente la relazione per il sistema e la maniera come funziona, ma anche perché con la piante, alcune di questo hanno fatto una toxina, sì, e questa toxina è anche non buona per la persona e fa una cosa che si chiama l'intestino leaky syndrome of leaky bowel, that is un intestino, sì. Che si perfonde, si fa, si può attraversare,
sì,
si fa,
diffonde.
Sì, si fa più facile, e questo è un problema di allergia per i bambini, perché questo è oggi particola di alimento más pequeñas, particolas de alimento che passano alla sangue, perché l'intestino si hace más permeable.
Perché l'intestino diventa più permeabile.
De estas toxinas. Entonces, al hacerse más permeable, la comida normal, trozos de comida más grandes de lo normal, passano al torrente sanguigno.
Praticamente diventando più permeabili, i pezzi più grandi degli alimenti vanno direttamente
entonces,
nel sangue.
Entonces, el cuerpo, como no está acostumbrado a estas partes más grandes, hace anticuerpos contra estos trozos de alimento.
Non essendo abituato, produce anticorpi contro questi pezzetti.
Y hoy en día hay niños que tienen alergia a todo.
E quindi i bambini hanno l'allergia a tutto.
Y esto es muy extraño, porque antes había algunos medicamentos que eran alérgenos, alergónicos, bueno, que producían alergia, pero hoy en día hay niños que tienen alergia a una, diríamos, abanico de alimentos muy amplio,
perché
y esto está relacionado con esto.
In passato c'erano dei farmaci che producevano delle allergie, mentre adesso i ragazzi sono allergici ad un ampio spettro di sostanze.
Porque de hecho esto que estoy hablando, que es uno de los organismos modificados genéticamente, a los, diríamos, insectos que atacan a las plantas, les destruyen a través de destrozarles el sistema digestivo.
Perché entonces, in questo modo praticamente gli insetti che attaccano queste piante vengono distrutti perché il loro sistema digestivo viene danneggiato da questi pezzi grandi di cibo.
E all'insetto le revienta l'intestino?
E quindi all'insetto si rivolta allo stomaco?
Le revienta l'intestino, sì, completamente. Alla persona umana non le revienta, però le hace más permeable.
Alla persona invece lo rende più impermeabile?
Sì, e questo diríamos, non è un problema, però sì, è un problema per lo che ho spiegato ora, no? Questo.
E io volevo tornare, visto che Gianni Tamino ha citato la Monsanto, l'intervento precedente di Suor Teresa andava a raccontare come i suoi studi, anche grazie alle visualizzazioni in più lingue, hanno avuto un grosso successo internazionale, addirittura mondiale, si parla di Monsanto, prima citava Bayer, insomma... queste multinazionali non possono non aver reagito a queste accuse sostenute tra l'altro da tesi ben chiare che avete fatto. Quali sono state le conseguenze da parte delle multinazionali nei vostri confronti dopo queste denunce che avete fatto a livello così ampio?
Io come lo fai? Quando cosa che io ho detto non ha, per me non ha avuto una reazione di domanda della casa farmaceutica, che io penso che sì, cosa che io ho detto non è vero, è immediatamente una risposta, perché hanno un gabinetto di avvocati grosso, no? Non è un problema per lei. Quindi non hanno fatto la cosa perché non ha una possibilità di contraddire cosa che è denunciato. Ma è un altro sistema, e questo è il 2010, è andato invitata a un congresso del medico preventivista spagnolo, l'associazione nazionale. Io sono arrivata, il direttore, il presidente mi ha detto: dottoressa Forcades, l'anno prossimo, se io voglio invitarla a questo convegno, non sarà possibile, perché quando hanno saputo che lei veniva a parlare del nostro convegno, due casa farmaceutici hanno ritirato il finanziamento del congresso, Sanofi Aventis e l'altra era Novartis o GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline, insomma, la mia riflessione non è di dire: ah, che cosa fanno la casa farmaceutica? Sì, conoscen che è pericoloso per lei, ma la riflessione è: che cosa fa la società nazionale del medico preventivista, che non può fare un congresso scientifico come vuoi, ma deve farlo come le dicono la casa farmaceutica, perché pone i soldi. E io faccio parte anche come teologa dell'Associazione di Teologi Europei, e quando facciamo un congresso lo paghiamo noi.
Paghiamo.
Perché è la sola maniera, e non lo facciamo in un hotel di 5 stelle. No, 5 stelle.
Stelle.
Non è così, è una cosa semplice, ma è una cosa libera. E come che la medicina oggi non è libera, non è, perché è sostenuta dai soldi di questa grossa multinazionale che hanno concrete interessi particolari che sono contro l'interesse del paziente e della gente in generale. Questo è un problema semplice, ma un problema molto molto importante e pericoloso, e non solamente la società scientifica in la Spagna e altri paesi, ma anche la rivista scientifica. E questo ha detto la capo della più importante medicina interna, la New England Journal of Medicine, che ha stato 17 anni la responsabile, e ha detto: non si può lavorare così, perché la compagnia farmaceutica ha un vero potere di bloccare che cosa si pubblica, che cosa si insegna anche all'università, non solamente direttamente, ma sempre di più, un'influenza attraverso dei soldi. E questo è molto importante di saperlo.
Ecco, questo tema che Suor Teresa ha sollevato è un tema che riguarda anche noi. Vi dico solo che, per esempio, nell'ultima stesura delle linee guida per la lotta all'AIDS, quelle che stabiliscono quali terapie vanno prese in prima linea, quali in seconda linea e quali in terza linea, l'87% di coloro che hanno scritto quelle linee guida hanno delle collaborazioni in un modo o nell'altro con aziende farmaceutiche che producono i farmaci antiretrovirali esattamente per l'AIDS. E quando scrivi le linee guida, siccome stabilisci quali sono i farmaci prima, seconda e terza linea, stabilisci il mercato. E proprio aggiungo a quello che hai detto, che a un certo punto una delle tre grandi riviste scientifiche internazionali per noi medici ha deciso che non avrebbe più pubblicato delle ricerche scientifiche che non fossero state fatte rispettando tutti i canoni, per esempio, della Convenzione di Biomedica di Helsinki, eccetera. L'hanno fatto per qualche numero. Dopo la direttrice ha dovuto scrivere dicendo: qui rischiamo di chiudere, perché più nessuno viene a pubblicare da noi, pubblicano sulle altre riviste e quindi siamo nei fatti boicottati. Allora chiedo a Gianni, nel campo invece della chimica se ne parla meno, qual è l'autonomia anche degli stati rispetto alla, e delle istituzioni rispetto alla grande industria chimica? Primo. E seconda questione, continuiamo a leggere tutti i giorni di aggregazioni tra diverse aziende, l'ultima l'accordo tra Bayer e Monsanto. Cosa stiamo andando? Verso una situazione di oligopolio? Che conseguenza porta questo per i cittadini? Oppure sono fenomeni finanziari che ci interessano poco?
No, è tutto collegato alle cose che mettevi in evidenza. Cioè, oggi la ricerca all'università e le ricerche anche in tutte le strutture pubbliche, CNR e altre cose, quando riguardano chimica, biologia, eccetera, sono finanziate direttamente da coloro che hanno interessi nel settore, con la cosa molto grave che in questo modo la struttura pubblica, pensiamo all'università, mette le strutture, cioè gli edifici, il personale e i fondi per la ricerca li mette il privato, ma i risultati della ricerca sono del privato, il quale ha diritto di porle anche il veto alla pubblicazione se non viene fuori quello che vuole. E i brevetti derivati sono di proprietà del privato. Questo è una cosa gravissima perché intacca l'autonomia delle università, delle strutture pubbliche. Ma non solo. Siamo andati oltre. Sul modello americano, anche in Italia, oggi è possibile per le industrie private pagare le cattedre universitarie, il che vuol dire che il docente avrà la possibilità di fare il docente in quell'università perché è pagato non dallo Stato ma da un'industria che ovviamente metterà una persona di sua fiducia perché insegni quello che interessa all'industria e perché faccia ricerche che interessano all'industria. Ora, questa è la dimostrazione di come si va verso un crescente monopolio non solo dei prodotti, ma del sapere. Questa è una cosa gravissima perché, guardate, nel momento in cui abbiamo accettato che esistano già il discorso di brevetti sul proprietà intellettuale, è un qualcosa di sbagliato. Tutte le conoscenze che noi abbiamo sono il risultato di tutte le conoscenze che si sono aggiunte una dopo l'altro, generazione dopo generazione. Nessuno può dire ho inventato io quello, semplicemente ha aggiunto una piccolissima cosa a tutto quello che si sapeva prima, ma appropriarsene e dire è mio e lo brevetto è non solo sbagliato dal punto di vista etico, perché non è lui l'inventore, ma è la società nel suo insieme. Ma in questo modo quello che ha permesso alla società di crescere culturalmente, cioè la libera conoscenza e utilizzazione delle conoscenze che emergono, perché emergono, diventa un ostacolo perché sono di proprietà di qualcuno. Non è più libera la utilizzazione e neanche la possibilità di far crescere nuova conoscenza sulle precedenti conoscenze. Questo è un ostacolo al futuro stesso della crescita dell'umanità. E di questo si discute pochissimo. L'università oggi è veramente oggetto di un'aggressione pericolosissima, come tutte le strutture pubbliche.
E questo io penso che è simile, si può fare un parallelo con l'inizio del capitalismo, che cosa ha passato con il commons,
beni comuni.
Beni comuni, ma fisicamente la terra, il bene comune è un paese ha una terra circondante che non è di questo o dell'altro, è di tutti, perché tutti bisogna di andare a prendere il legno per il fuoco, il rio, no? Il
fiume.
Fiume non è di questo o di altro, è di tutti insieme, è l'acqua che è nel lavatorio pubblico del paese, questa cosa che oggi non siano più, non sono più, siamo accostumati,
abituati.
Abituati. Negli Stati Uniti, per esempio, la spiaggia, la spiaggia è anche privatizzata, sì? Qui io penso di no. Anche qui io penso questo non si può. Tu sei in un paese con spiaggia, con mare, e non può andare al mare senza pagare una quota, non può. Questo è sbagliato completamente, ma tutto questo è fisicamente, sì, una privatizzazione di tutti questi spazio comune. Oggi questo è già fatto, e oggi è la privatizzazione dello spazio comune della conoscenza. E questo è molto, io sono completamente d'accordo. Io volevo anche dire che in Barcellona, non solamente che è una cattedra, io non lo so se questo è possibile, ma penso di sì, nella università privata, nella pubblica, io penso di no, ma io studierò. Ma in Barcellona è possibile già che la università pubblica, dopo di Bologna, ha cambiato tutto e ha questo tre anni più due. Come in Italia, ma questo due è un master. Ah, il master è tutto privato, ma non solamente che questo professore o l'altro, il master si fa questo o l'altro perché ha la possibilità di fare questo o l'altro, e ha la possibilità perché ha un pagamento di questo, è fatto possibile perché una compagnia, un gruppo ha posto
il
soldi.
Il corso.
Questo non bisogna di essere una privatizzazione con interesse, ma è la realtà, è una conseguenza. Che cosa fanno gli studenti di medicina di Barcellona?
Medicina?
Hanno fatto una huelga,
hanno fatto uno sciopero,
perché non chiedono tener masters privados todos.
Perché non vogliono avere master privati tutti.
Ellos quieren tener masters che stanno disegnati con un interesse di salute pubblica.
Ma avere
dei master disegnati. Perché la università non tiene dinero. Entonces solamente hay masters... Perdón.
Vogliono dei master che rispondano all'interesse pubblico, ma non riescono perché vengono finanziati soltanto quelli delle... Ma le università non hanno soldi e vengono finanziati solo dai privati.
Tornando agli studi, alle ricerche fatte da Suor Teresa, un'altra... vicenda interessante che ci ha raccontato anche nell'intervista che abbiamo fatto, che è stata mandata in onda ieri mattina in 37.2, che è stato un po' un antipasto di questo dibattito. C'è anche la vicenda dei farmaci Jotambien, insomma i Me Too, gli Anch'io, se ce le racconti, perché è interessante. Anche lì è un altro crimine, comunque una scappatoia utilizzata dalle industrie farmaceutiche per continuare a far guadagno e profitto.
Sì. La patente di un farmaco è per 20 anni, e questo conta dal momento della registrazione della patente. Sì, e questo fa che quando un farmaco che si vende molto fine la patente, è generico, è possibile di farlo, e dopo una competenza che il prezzo è
dopo la concorrenza abbassa il prezzo.
Meno. Che cosa fanno la compagnia farmaceutica quando un farmaco si approssima a questa fine? Si avvicina e fanno un altro farmaco che non è però un farmaco nuovo, è un farmaco che è una copia di questo, ma con un cambiamento, un piccolo cambiamento che si aspetta non fa un cambiamento reale nell'effetto del farmaco, perché non si vuole un nuovo farmaco, si vuole il vecchio ma con una nuova patente. E per questo si fa così, e questo è una corruzione della investigazione, perché
della ricerca.
Non è una cosa nuova, è tutto l'esforzo.
Lo sforzo
intellettuale, umano, di questa macchina di fare farmaco della industria farmaceutica non si orienta a nuovi farmaci. Questo è già là, non bisogna
già
di nuova investigazione, di recursi umani.
Ricerche, risorse umane.
Ma noi abbiamo
cattive malattie?
Che non hanno una cura. Chi studia questo?
Chi studia questo?
Ma non solamente così, si fa questo farmaco, si modifica piccolo, questo è accettato come un nuovo farmaco, si fa una nuova patente, ma quando si modifica una cosa piccola non si sa mai se questo avrà un effetto. E io posso dare l'esempio del antinfiammatorio Vioxx della casa Merck, ha stato uno di questi Me Too Drugs, farmaco di io.
Ancora io
farmaco, e non si voleva fare una cosa nuova, solamente una copia per vendere di più, ma questo è andato al mercato in 1999.
Nel 99 è entrato sul mercato.
E è andato fuori del mercato in 2004, perché 2004. In questi 5 anni ha fatto almeno 29.000 morte. Morte di infarto di miocardio e anche di infarto cerebrale. E questo è una cosa che si rischia quando si fa una modificazione, per piccola che sei, perché la biologia non è una matematica, non è una macchina. Ma anche in questo caso della impresa Merck è stato condannata di un tribunale penale perché l'impresa si è potuto dimostrare che lo sapeva. Perché una impresa farmaceutica non anda condannata penalmente perché no. Una cosa ha passato che non si poteva sapere, perché questo è un rischio di questa impresa, ma si è potuto sapere che l'informazione interna dell'impresa lo sapevano e hanno occultato questa informazione e ha ottenuto una multa che in questo momento era la più grossa della storia, ma era meno che il beneficio che questa impresa profitti, ha ricevuto, infatti. Non di tutto il farmaco, solamente di questo farmaco. È un negozio che il balancio è buono.
Sì, è un affare comunque.
Solamente con 29.000 morti, ma il balancio per l'impresa è positivo, è criminale.
La questione dei brevetti è una questione fondamentale che è stabilita dagli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Cioè qui dobbiamo tornare al 99, la contestazione a Seattle dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è il momento in cui per i media nasce il movimento contro la globalizzazione liberista. Ecco, uno degli atti dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è questi accordi TRIPS, che dicono l'azienda che mette sul mercato un farmaco per 20 anni ha il brevetto. Ecco perché allora fanno queste piccole modifiche quando si avvicina la scadenza del brevetto per prolungare la durata del brevetto. Avere il brevetto vuol dire avere il monopolio nella produzione e poter stabilire ovviamente il prezzo perché non hai concorrenza. E per completare quanto Suor Teresa ha detto, aggiungo questo, che su 100 farmaci all'anno che vengono messi sul mercato, quelli veramente efficaci sono meno di 10, cioè quelli che hanno un'efficacia maggiore di altri farmaci già presenti sul mercato destinati a quella stessa malattia. Ci sono ricerche scientifiche fatte in Canada, fatte in Francia, fatte proprio dai più grandi osservatori sui farmaci a livello internazionale che portano questi dati. Poi c'è però ovviamente una pressione mediatica fortissima. E allora io volevo chiedere a Gianni, questi meccanismi di manipolazione dell'opinione pubblica, di orientamento del mercato, avvengono anche all'interno della questione sementi, della questione della chimica, e che ricadute hanno? Ecco, qui è un po' diverso, perché noi parliamo di salute, parliamo di cittadini malati. Che ricadute hanno sulle persone che lavorano la terra, sui contadini, questi meccanismi?
Beh, vanno distinte due cose, che l'uso di un fitofarmaco o pesticida, che dir si voglia, ha due impatti. Uno sulla salute delle persone, sia quelle che lo lavorano, che lavorano la terra, sia quelle che mangeranno i prodotti. E hanno un impatto sull'ambiente, perché alterano tutta la catena alimentare e bloccano percorsi fondamentali di quello che è l'attività normale di riciclo delle sostanze dentro l'ambiente naturale. Pensate che il DDT ancora oggi si trova nel grasso degli orsi polari, ma non perché gli orsi polari mangiano il DDT, perché attraverso la catena alimentare passa dalle alghe ai pesci alle foche, gli orsi mangiano le foche, capite? E il DDT è stato sparso non al Polo Nord, ma è stato sparso in Europa. Questo per dare un'idea di come si diffonde e quanto peso abbia sulla salute umana. Il glifosato è riconosciuto cancerogeno probabile dall'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro, e gli interessi economici della Monsanto sono tali da condizionare sia l'EPA americana, sia la Drug Food and Drug Administration americana, sia l'EFSA europea, per cui queste agenzie dichiarano che ciò che un'agenzia che dipende dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è vero, perché secondo loro, ignorando volutamente tutta una serie di dati scientifici, prendono in esame solo quello che a loro fa comodo e, guarda caso, ancora una volta il conflitto di interessi sta nel utilizzare le ricerche che rientrano in quello che dicevamo prima, finanziate direttamente o indirettamente dalle stesse industrie, e chi fa questa indagine sono persone che hanno lavorato prima per la Bayer, la Monsanto, secondo se siamo in Europa, o per la Aventis o quello che è, e che si parla di due cose, porte girevoli e casacche rimovibili, cioè uno lavorava alla Monsanto, lavorava alla Merck oppure lavorava alla Bayer, toglie la giacca dell'azienda, viene nominato dal suo paese o da altri sistemi. Sapete benissimo che anche in Europa, come negli Stati Uniti, le aziende finanziano le campagne elettorali degli uomini politici. Il presidente degli Stati Uniti è sempre stato finanziato da tutte le multinazionali del suo settore, lo vediamo chiaramente in questo momento, ma non crediate che non fosse finanziata anche Hillary Clinton, perché Obama. Sennò, è Obama, altro che, e tutti. E poi queste persone cosa fanno? Mettono nelle agenzie statali le persone del quelle aziende che hanno dato i finanziamenti. Queste si tolgono la giacca, ne mettono un'altra, finito il mandato dentro l'agenzia, si tolgono e ritornano alla loro azienda. Pensate che queste persone non abbiano conflitti di interessi e siano in grado di fare valutazioni realmente nell'interesse della collettività? Ecco, questo è l'aspetto corollario quasi di quello che dicevamo prima, il condizionamento della ricerca, l'ignorare ciò che non va nella direzione. La Monsanto era arrivata a dire all'inizio che aveva messo sul mercato il glifosato per fare un favore all'umanità. Del resto anche il DDT, e volevano dare il premio Nobel, non so se lo sapete, all'inventore del DDT, ma aveva fatto un favore all'umanità perché il glifosato, a differenza degli altri pesticidi, durava poco nell'ambiente. Peccato che viene metabolizzato in un composto chiamato AMPA, ugualmente pericoloso, che dura molto a lungo. Cioè, molto spesso le sostanze entrando attraverso la catena alimentare cambiano e sono peggiori di quanto non sia la sostanza di partenza. Pensate che solo in Lombardia, se fate un'analisi dell'acqua di superficie e dell'acqua di falda, il principale prodotto inquinante che troverete è AMPA e glifosate. Questo secondo l'APAT, cioè l'Agenzia per l'Ambiente Nazionale.
E questo dell'organismo geneticamente modificato, in Catalogna è passata una cosa che noi in Catalogna non abbiamo grande estensione di terra, ma piccola, e questi contadini che hanno fatto con geneticamente modificato si hanno vicino a uno che non lo voglie, che non lo ha fatto. Ma che cosa passa con la pollinizzazione? Il piccolo insetto non lo sapevano tutto questo e hanno fatto cross pollinization, sì? E dopo hanno andato la polizia di Barcellona, andato a questi contadini che non volevano questo, hanno fatto un'analisi, hanno detto: ah, ma lo avete e questo è illegale, e hanno fatto una multa per questi contadini. Perché non pagavano il brevetto di questo, ma lo hanno avuto, non lo volevano, ma questo è una contaminazione e questo è un abuso completamente contrario.
È successo anche in Canada e in altri paesi.
E questo solamente si capisce quando questo lavoro insieme della politica, dell'agente politico, del potere politico con questo interesse, e questa è una riflessione di fondo quando hanno parlato dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, questa è fondata come, con questo nome nel 1994 e dopo della caduta del muro di Berlino, dopo di questo il socialismo reale non esiste di più, adesso solamente capitalismo globale. E che cosa è fondata un'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è un placco inchenale? Che cosa organizza nel libero mercato? Che cosa si deve organizzare se solamente è capitalismo e si parla del libero mercato? Questo è un bla bla bla, si parla così, ma non è libero, no, lo sappiamo, ma questo è un esempio candente di questo, perché si è fatto questo per organizzare, perché naturalmente che si organizza il mercato nel capitalismo, ma si organizza non per tutti, si organizza per difendere questo interesse. Io volevo brevemente fare l'esempio con lo che è esplicato prima.
Sono diventati monopoli, cioè altro che libero.
Sì.
Lo monopolio è esattamente il contrario di che
l'esempio
libero.
Con la gripe del 2009, questa ha
l'influenza,
sì, questa influenza che io ho detto già che scientificamente non aveva una base, ma adesso faccio come se le aveva per esplicare la cosa politica. Diciamo o accettiamo teoricamente, ipoteticamente, che era una vera
pandemia.
Pandemia pericolosa per tutto il mondo, che poteva uccidere milioni di gente, e accettiamo anche che il vaccino era buono, che non era buono, ma accettiamo che era buono, sì, così come l'analisi politico. Sì, era un pericolo reale, era un vaccino buono, perché hanno detto della OMS che forse non avrà vaccino per tutti, perché solamente 4 compagnie avevano il diritto di fare il vaccino. Che cosa è questo? Che cosa è del rispettare una patente?
Brevetto.
Un brevetto, rispettare o fare passare prima l'interesse economico di 4 imprese private è più importante per la OMS, per l'Organizzazione Mondiale della Salute, è più importante che la vita di milioni di persone. E questo non si può capire come può essere.
E questo vale in generale ed è sempre stato applicato, tranne in un caso. Quando negli Stati Uniti c'è stato l'allarme antrace e che quindi c'è stata il terrore che ci fosse un'epidemia, c'era una sola azienda che produceva un farmaco che poteva essere utilizzato come antidoto e aveva il brevetto. E questa azienda aveva i suoi ritmi di produzione. A quel punto gli Stati Uniti sono intervenuti immediatamente dicendo che loro avrebbero fatto ricorso a una postilla che c'è dentro gli accordi sulla proprietà intellettuale, autorizzando altre aziende a produrre comunque l'antidoto, perché non ce n'era sufficienza per garantire la sicurezza dei cittadini degli Stati Uniti. Non c'è stata nessuna epidemia, vi ricordate, non le buste con l'antrace arrivavano. Ma gli Stati Uniti sono gli stessi che quando poi invece fanno gli accordi commerciali con altri paesi, accordi commerciali su tutt'altro, magari sulle auto, eccetera, poi chiedono di inserire il vincolo degli accordi sulla proprietà intellettuale dentro gli accordi commerciali, addirittura peggiorandoli, si chiama TRIP Plus, andando oltre quello che ha stabilito l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Cioè dicono a un paese, tu paese, non puoi neanche utilizzare quella scappatoia che i TRIPS offrono ai paesi poverissimi, che in alcune condizioni gli dà la possibilità di produrre il generico o di acquistare da altri il generico, no? Se sei in condizioni disperate, con epidemie, eccetera. Gli Stati Uniti, quando fanno gli accordi commerciali, obbligano quei paesi a segnare che non ricorreranno mai a quell'infima possibilità che gli accordi TRIPS danno. Ma l'unica volta che hanno avuto paura di essere a rischio, se ne sono fregati completamente e hanno detto noi ricorriamo al generico. Quindi sono proprio due pesi e due misure completamente diverse.
Questa è la prima volta che l'ha fatto l'Organizzazione Mondiale del Commercio, quando è stata creata, la prima attuazione internazionale che ha fatto è di andare all'India e di forzare la derogazione di una legge che la India avevano dal 1972, che faceva possibile di fare come generico farmaco in India quando ha un'allarma di sanità nel paese. E avevano un'industria di generico con 500.000 di lavoranti. Sì, perché non solamente per l'India, anche per Thailandia e altro, ma questo è distrutto di questo interesse commerciale, non per il bene dell'umanità, questo è solamente la difesa dell'interesse di una compagnia che sono in questo 1% che la Oxfam nos dicono che hanno di più ricchezza che il 50% della umanità.
Proviamo a spostarci un po' sul nostro territorio adesso con Gianni Tamino, perché ormai un mese e mezzo fa circa, in una puntata di 37.2 abbiamo parlato proprio con lui della vicenda Area Expo. cosa succederà e l'accordo tra il l'allora il governo Renzi, certo, per il passaggio dei dati sensibili dei cittadini al momento lombardi, poi forse addirittura di tutta Italia, a queste industrie, insomma.
Ma qui è il discorso Technopol cosiddetto, cioè questa trasformazione di quello che è il residuo dell'Expo da renderlo un grande centro di ricerche, ma non nell'interesse collettivo, ancora una volta per i privati, garantendo ai privati la possibilità di elaborare in vari settori, farmaceutico ma anche agrochimico, perché sono previsti, e altri settori, anche quello informatizzazione, sistemi di controllo, e tra questi una delle cose più gravi è che permetteva all'IBM di avere il controllo sui dati sensibili che sarebbero diventati di proprietà dell'IBM. Ora guardate che una cosa che spesso si sottovaluta, nella società moderna basata sull'informatica e sulla conoscenza privatizzata, il controllo delle conoscenze dei dati privati è una delle cose che fa guadagnare di più. Ogni volta che voi cliccate un qualunque sito internet, voi determinate il valore della pubblicità collegata con quel sito, e automaticamente qualunque sito che abbia pubblicità, non importa cosa dica, può dire le fesserie più grandi di questo mondo, l'importante è che qualcuno ci vada sopra, e la pubblicità diventa importantissima. Ma non solo, quella pubblicità, se voi fate attenzione, prende però anche i siti e la pubblicità vostri dati che riutilizzerà, per cui per esempio se noi andiamo sullo stesso sito le pubblicità sono diverse a seconda della persona che lo guarda, perché sono in funzione dei dati che vi hanno carpito. Avere oltre ai dati delle vostre abitudini tramite internet i dati genetici sensibili da parte di grandi aziende è altrettanto importante, e questa operazione va contro quello che dovrebbe essere il diritto a mantenere intatto la propria parte più intima, come il proprio patrimonio genetico, le proprie abitudini, che dovrebbe essere garantito da un garante della privacy che invece che si è espresso, perché ha detto chiaramente di no, ma poi le cose vanno avanti ugualmente. Allora noi abbiamo dei poli di ricerca che vanno addirittura oltre quello che è il settore pubblico, un misto pubblico-privato, tutto a favore del privato, ma con la possibilità di acquisire nuovi profitti non vendendo qualcosa, ma incamerando dati sensibili. E guardate, questo è il livello ancora più elevato, perché nell'ultimo periodo noi abbiamo assistito a un percorso attraverso i monopoli di cambiamento completo di ciò che si vende. Una volta un'industria vendeva un oggetto che produceva, un po' alla volta ha incominciato a vendere l'idea di quel progetto, di quell'oggetto, e pensate che ci sono aziende che non hanno mai prodotto niente, ma hanno fatto affari annunciando la possibilità di fare delle cose già brevettate, e in nome del fatto che avevano depositato un brevetto, il valore delle loro azioni cresceva, e ci sono delle negli Stati Uniti, ma anche in Europa, chi ha venduto un nome di un'azienda che non ha mai prodotto niente solo perché aveva ottenuto un'immagine costruita ad arte sulla base di un presunto beneficio derivante da un fasullo brevetto che avevano depositato, e quello che si vendeva quindi non era un prodotto ma un'attività di valore finanziario. E adesso siamo alla vendita, all'interno di questa finanziarizzazione, di beni di dati sensibili, e Human Technopol è proprio l'insieme di tutti questi aspetti, dal fare OGM, pesticidi, settori nel campo della medicina, all'uso di dati sensibili.
E questo è come che oggi hanno questa idea della guerra preventiva, che è una guerra che non ha una offensa, ma per evitare di farlo, una cosa che è una idea ma ha conseguenza, e dopo la prisione,
pressione?
No, prissione, incarcerata.
La
carcere preventiva, non ha fatto un delitto, ma si posa in prigione. Questo è la venta preventiva.
È la vendita
come
preventiva.
Non ha, ma tutti hanno conseguenza. La guerra, naturalmente, quando si fa la incarcerazione, sì. E questo è una concentrazione di capitale, perché questo può muovere una quantità di soldi che non è possibile con un oggetto reale. E questa è una delle più importanti dinamiche economiche.
Su questa cosa di Tecnopolo, ovviamente qui a Milano ci dovremmo tornare, perché è un'operazione economica enorme di intreccio tra capitale pubblico e privato, e dentro questo c'è anche il fatto che vogliono spostare le facoltà scientifiche là, ma spostandole là il rischio che diventino totalmente subalterne a quel tipo di ricerca è enorme. Abbiamo però un'opportunità, perché ho scoperto ieri che uno degli argomenti di cui Teresa Forcade si sta occupando proprio in questi giorni è un argomento molto caldo in Italia. Lei non lo sapeva che avevamo avuto questo grande caos un mese fa sull'argomento esattamente sul quale lei sta lavorando adesso, cioè la questione del vaccino e papillomavirus. Allora, ci vuoi un po' parlare di quello che stai facendo e di qual è la tua opinione sul vaccino per il papillomavirus? Mm-hmm.
Questo è un vaccino che è problematico dall'inizio, perché per un vaccino e qualunque intervenzione medica ha tre criteri. Il primo è la utilità. Si bisogna questo o no? La vaccina del papilloma, uccide 680 mujeres,
600,
no?
800
questo
donne
è solamente in Spagna.
In Spagna
all'anno.
All'anno.
Quindi si può prevenire, questo è importante di farlo, ma non sono 680 mujeres della popolazione generale.
Non sono 600-800 donne della popolazione generale.
680 mujeres di gruppo di rischio.
Ma di gruppi di rischio.
Le donne che non hanno accesso alla medicina preventiva ginecologica, il Papa Nicolau e la citologia, e donne che hanno una vita precaria come prostituta o come una immigrante che non ha diritto e non può andare al medico con normalità. E questo è un bisogno di gruppo particolare, non un bisogno di tutta la popolazione. È un vaccino per la ragazza e per tutti. Quindi questo è il primo punto, yeah? È un problema. Dopo della utilità e la effettività.
Efficacia.
Sì, efficacia. Si bisogna, ma efficace, non efficace. Così anche questo vaccino non ha potuto dimostrare la plena effettività per il cancer. Sì, rispetto al cancer, perché è un cancer che evoluziona lentamente in 20 anni e dobbiamo aspettare. E noi facciamo uso di surrogate points.
Surrogate,
e questo non è...
Surrogate points, cioè vuol dire che siccome non aspettiamo 20 anni per vedere cosa succede, si individuano dei punti clinici che si va a verificare,
sì,
durante la
è...
ricerca di sperimentazione. Non si arriva alla fine, perché sennò bisogna aspettare 20 anni. Quindi si individuano sul piano clinico dei punti intermedi da andare a verificare.
Sì, per esempio anni fa a un medicamento per il cuore, l'aritmia, che hanno detto questa aritmia tachicardia ventricolare è una cosa severa, e sì, noi aspettiamo a comprovare se ha meno aritmia ventricolare,
salve,
e famo con l'extrasistole. Una extrasistole è un battego del cuore,
sì,
che anda fuori. Ok. Si ha meno extrasistole, quindi logicamente meno tachicardia ventricolare, perché ha una relazione, ma non è nella realtà. Cosa che è passato è che meno extrasistole correlazionava con di più tachicardia ventricolare, perché l'extrasistole è suppressa e dopo è una tensione che quando manifestava era con più di morte.
Più grave.
Quindi la surrogate is not a good way to do that.
Individuare questi livelli clinici intermedi non sempre corrisponde al risultato finale. Quindi se tu dici uso questo farmaco perché mi diminuisce l'extrasistoli e non sto a aspettare se mi diminuisce l'aritmia perché devo aspettare tanto tempo, tu prendi come riferimento un dato clinico che poi non corrisponde al risultato finale.
Mm-hmm. E quindi la sicurezza. Forse hanno un'intervenzione, un vaccino che è bisogna,
utile,
sì, utile,
efficace.
E efficace, ma è sicuro, perché il rischio-beneficio è qui, è quando il papillomavirus ha un ricordo, ha una una storia, sì, storia. Molto negativa. E, per esempio, il passato anno, in 2010, quattro cose io dico brevemente. Sì, la prima è l'Associazione dei Pediatras degli Stati Uniti, Association of the College of Pediatricians, United States, ha fatto una lettera pubblica dicendo che ha la sospetta, ha la possibilità che il vaccino del papilloma fa una insufficienza ovarica prematura. Alla ragazza sono 15
provoca
anni.
Provoca un'insufficienza
questo
ovarica prematura.
Questo è senza la menstruazione e questo è sterile. Sì? Ha avuto dei casi che sono concentrati e questo è molto, molto grave quando una associazione professionale ufficiale degli Stati Uniti ha fatto un avvertimento. Non ha detto no, non si può usare questo vaccino, ma hanno fatto, e lo troverei in internet, un avvertimento che dicono è possibile che fa un'insufficienza ovarica prematura.
Che genera
e questo,
questo
è una cosa del passato anno. Seconda cosa, il dottor Li, questo è Xin Hian Li, un cinese che lavora però negli Stati Uniti, in Connecticut, è il capo di un laboratorio di diagnostico molecolare e è stato chiamato a Nuova Zelanda perché una ragazza ha morto 6 mesi dopo del vaccino. Ha fatto una investigazione e ha trovato un complesso di ADN virico con alluminio, un composto che può essere molto pericoloso, e ha detto ma come che fa l'ADN in questo vaccino, perché il vaccino del papilloma è un vaccino recombinante che fa solamente proteina della capside. Questo è un virus che è all'interno, ha il materiale genetico e è ricoperto per una capside. E la cosa che fa il vaccino del papilloma, ti dicono recombinantemente, ha preso una parte di questa proteina di superficie, ha replicato questa capside, ma è vuoto, non ha il vaccino, non ha il virus, il materiale genetico ha dentro. Questo è come idea, è perfetto perché non ha pericolo, non ha materiale genetico del virus, solamente il ricoprimento che basta per fare l'anticorpo. Sì?
Anticorpi.
Questa è l'idea, ma questo dottor Li ha investigato different batches,
differenti
vaccine di tutto il mondo, ha analizzato e ha trovato in tutti materiale genetico, in tutti l'ADN contaminante. E come è passato questo?
Come è successo?
Nessuno lo sa. Sì, lo sa, ma questo è molto pericoloso per causare effetti secondari. E questo il dottor Li ha fatto anche una denunciazione.
Denuncia?
Perché in Giappone è stato la vaccina, il vaccino è introdotto nel 2013, sì?
Sì, 13.
E dopo fino a tanti mesi è fuori.
Dopo è stato eliminato.
Oggi in Giappone non si ricomenda questa vaccina. Si può trovare perché ha una pressione internazionale di questa compagnia, e se tu vivere in Giappone, tu puoi andare alla farmacia e comprare il vaccino, ma il farmaceutico ti deve dire questo non è raccomandato del Stato perché è pericoloso. Se lo vuole posare è sulla tua responsabilità. Si deve fare così, si può fare in Giappone. E questo dottor Li ha investigato anche che il rapporto della Società Internazionale per la Sicurezza di Vaccinazione ha fatto un intento di pressionare al ministro del Giappone.
Di far esercitare pressione sul ministro del Giappone.
E tutto questo è oggi dato pubblico. Questo è un'altra cosa importante. E la terza cosa importante è Danimarca. Altro medico in Danimarca ha osservato una correlazione del vaccino del papilloma con un sindrome che si chiama POTS, è la Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. È il sindrome della tachicardia postural ortostatica, no? Questo è stato osservato di Danimarca e hanno fatto una richiesta alla EMA, l'Agenzia Europea del Medicamento, per fare un studio di questo. Hanno aspettato e dopo un anno la EMA ha pubblicato un risultato che non era però un studio indipendente della EMA, era solamente un eco di cosa che ha fatto l'industria. E in Danimarca hanno stato completamente assombrato di questo, no? Non si poteva.
Sorpresi.
E hanno annunziato già che hanno iniziato un studio indipendente in Danimarca per vedere se questo è vero o no. Ma questo hemos perdido.
Abbiamo perso
anni, sì?
2 anni.
In este tempo.
In questo modo.
E dopo un'altra cosa per il vaccino. Che il vaccino del papiloma, che è importante di sapere, è che il grado di effetti secondari di questo vaccino sono comparato con gli altri, e gli altri possono anche, questo l'altro si deve parlare di questo separatamente, ma questo vaccino ha un livello di effetti secondari molto per sopra di
molto,
tutti gli altri,
è più elevato
e si deve
degli altri.
Comprendere perché.
E non
questo
perché.
Che io avevo detto rapidamente siano esempio di forse perché questo è passato, perché questa contaminazione. E io voglio anche alla fine dire una cosa che è passata all'Italia, e questo è una
che
pubblicazione, no, non è successo, ma una pubblicazione dell'International Journal of Vaccines and Vaccination, e questo è di due investigatori di qui dell'Italia,
italiani.
Del Research, Research Council of National Research Council of Italy,
Centro Nazionale delle Ricerche.
Questo hanno investigato la vaccina, sì,
vaccini,
tutti, ma anche Gardasil del papiloma. Hanno cercato se hanno contaminante con una investigazione di microscopia elettronica con X-ray, con radiologia, sì, una nuova tecnica. E questo hanno fatto questo con le vaccine e hanno pubblicato in 2016, hanno pubblicato che hanno trovato contaminantes di metal pesado.
Metalli pesanti.
Pesanti, zinc.
Zinco,
cadmio,
nickel,
cobre,
rame,
selenio. Tutti il materiale pesante, questo non si sapeva che era nel vaccino. E non solamente nel Gardasil, questo contamina tutti i vaccini che hanno studiato. Questo è molto fatto qui all'Italia, è molto importante di saperlo, perché questo metallo pesato siano micro e nanomoleculas. E forse si pensa, nanomolecula, è più piccoli, questo non fa paura, perché una nanomolecula si può penetrare alla cellula direttamente per la membrana, e questo non lo sappiamo, io non voglio fare l'allarma, ma questo è molto importante che si studia bene, e questo bisogna di sapersi, perché un solo vaccino forse non fa nessuna cosa, ma quando si ponen di tanti e quando il bambino è più piccolo, noi dobbiamo sapere una responsabilità che cosa ha nel vaccino, e oggi sappiamo che si deve studiare bene, ma il problema è che solamente la compagnia farmaceutica che fa la commercializzazione ha i soldi oggi di fare un grosso studio, perché questo si deve clarificare, e come pubblico io che penso è che noi dobbiamo fare una pressione per studiare, non è la cosa contro vaccino o a favore, scientificamente non ha senso, ma ha senso di dire io sono contro, io sono a favore, no, io voglio vedere la informazione scientifica concreta di questo, dell'altro, e solamente con questo io può fare una decisione razionale, e non si può fare un debate teorico di contro o di a favore.
Ecco, mi pare che questo intervento, secondo me, ci deprime molto noi come italiani. Perché l'altra sera, quando parlavo con lei, gli spiegavo cosa è successo sul report, perché parlavano del vaccino sul papillomavirus, che hanno tentato di fare un'inchiesta e che volevano addirittura sospendere la trasmissione, è venuto fuori un caos su tutti i media, una vicenda politica, e lei ne ha parlato in modo molto tranquillo, dicendoci alcune evidenze scientifiche, dicendo che c'è bisogno ancora di fare ricerca. In questo non solo c'è il fatto che siamo provinciali, c'è il fatto che molte volte in Italia tutta la questione droga è nello stesso modo, non si riesce a discutere nel merito scientifico delle questioni, perché vengono trasformate in scontri politici che usano strumentalmente quella vicenda. La vicenda di Report si è sgonfiata, che a un certo punto vi siete accorti che non se ne è parlato più, perché si è scoperto che il tutto era partito da una lettera di alcuni scienziati che avevano mandato all'EMA, cioè all'ente europeo, e dopo che è sollevato tutto il caos è venuto fuori che tra i firmatari di quella lettera c'era niente meno che Silvio Garattini, del Mario Negri, che abbiamo anche intervistato a 37.2, che diceva esattamente queste cose. Diceva: abbiamo fatto una lettera chiedendo all'EMA di svolgere delle ricerche indipendenti sugli effetti collaterali. A quel punto, quando il numero uno della farmacologia italiana dice sì, momento, ma guardate che è tutto partito da una lettera di cui io sono uno dei firmatari, allora le cose sono un attimo cambiate. Però, ma, ecco.
Però a Bruxelles hanno impedito di discutere di questa pubblicazione scientifica fatta in Italia. Cioè, sì, non hanno permesso né di usare una sala del Parlamento europeo, pur essendo richiesta da una deputata europea, né hanno concesso nessuna sala esterna perché c'era la condanna che chiunque metta in discussione l'efficacia di un vaccino è contro i vaccini. Ecco, questa visione ideologica che fa interessi di case farmaceutiche impedisce di discutere in maniera chiara di qualche cosa. Per esempio, pochi sanno che in passato tutti i vaccini hanno bisogno di adiuvanti. In passato negli adiuvanti si usava il mercurio, oggi si usa l'alluminio, ma l'alluminio è neurotossico e quindi non sappiamo cosa succederà in futuro.
Dell'alluminio è stato nell'Assemblea nazionale francese, sì? Francese, sì, l'Assemblea nazionale, il Parlamento francese ha fatto, questo è a marzo del 2013 o 14, io non mi ricordo esattamente, ma 13 o 14, ha fatto una giornata di investigazione dell'alluminio nella vaccina. Sì, una tutta la giornata solamente con, io penso, 20 specialisti di tutto il mondo hanno arrivato per parlare 10 minuti uno dopo l'altro e solamente di questo, dell'alluminio e della vaccinazione. Dopo di questa giornata ha avuto una raccomandazione del comitè scientifico che assessora al Parlamento, all'Assemblea nazionale, di fare una moratoria per tutti i vaccini che hanno alluminio. Cioè, perché l'alluminio non lo conosciamo di molti anni, 90 anni fa che si usa, e si pensa sì, 90 anni fa si conosce bene il profilo del de problema, ma no, perché quando si fa un nuovo vaccino che ha l'alluminio, si compara questo nuovo vaccino non con un placebo, con il serum fisiologico, ma si compara con serum fisiologico con alluminio, per fare la comparazione meglio. Ma questo esplica che per tanti anni non sappiamo quale è il perfil reale della tossicità dell'alluminio, perché il gruppo di controllo ha lo stesso problema che l'altro gruppo e ha sufficiente, abbastanza informazione per pensare che l'alluminio non solamente si sapeva che è tossico, ma che in la quantità che oggi lo teniamo
si assume.
In las vacunas non abbiamo la informazione scientifica per dire che è sicuro. E questo è un problema che si risolve facilmente, si fa un studio. Ma chi lo finanzia questo studio? E oggi si dicono no, non è etico di farlo lo studio, perché per farlo si deve fare un gruppo che non si vaccina e uno che si vaccina, e questo è un problema gravissimo, io penso. Si fa con questa comparazione si fa la stessa cosa nella chemioterapia. È stato pubblicato recentemente del British Medical Journal, Peter Weiss, e questo è una comparativa. Quando un nuovo medicamento chimioterapeutico si vuole sapere se è buono o no, si compara non con niente, si compara con altro medicamento,
con un altro.
Col miglior farmaco disponibile in quel momento. Sono regole ferree che vanno rispettate. Se tu metti sul mercato un nuovo farmaco, lo devi comparare per dire se è efficace, non con nulla, per far vedere che c'è un salto di qualitativo enorme di risultati, ma il gruppo di controllo, l'altro gruppo di pazienti, il gruppo controllo, deve usare il miglior farmaco disponibile sul mercato in quel momento.
Ma quando questo farmaco non è buono, si fa una catena di problemi, perché non si compara con lo che si deve comparare per sapere. È un problema certamente di un sistema scientifico diventato corrupto. Questo è
corrotto.
E io volevo solamente citare due libri che forse si hanno conosciuto, ma il primo è di Peter Goetsche, è un epidemiologo danese, ma molto riconosciuto perché lavora con la medicina basata in l'evidenza. Questo è de fare questo senso scientifico della medicina, e ha pubblicato un libro che si titola, un titolo, La medicamento schemata ni crimen organizzato.
I farmaci che uccidono la criminalità organizzata.
Sì, e questo titolo e questo libro è stato il premio della British Medical Association.
Ha preso il premio della
British Medical Association, è la più importante associazione di medici d'Inghilterra, e ha fatto un riconoscimento a un libro con questo titolo, Medicamentos che uccidono e crimine organizzato, perché e questo è uno che io ricomendo di forte. Peter and then Goethe is G-O-E-T-Z-C-H-I, Goethe, sì? Ma si trova con questo nome, e anche Goethe ha fatto un studio molto importante con la mammografia, che la mammografia per tutta la popolazione, un'altra cosa è se hanno il cancer di mamma, che si deve fare una mammografia per vedere se anda via o no, questo è differente, sì? Ma la mammografia cribatoria, come si dice?
Di controllo,
questo è il rischio-beneficio, è negativo. So, ha detto pubblicamente, questo è conosciuto, ma la salute pubblica non si cambia per questo, e questo è un problema, perché è un altro tema di oggi, ma solamente l'altro libro è di Richard Halvorsen, con una V, Halvorsen, Richard, e questo è Child Vaccination.
Vaccinazione di bambini.
Questo libro fa un studio di cada
ogni
vaccina, e anche una proposta alla fine di una vaccinazione alternativa. Non alternativa di come si può fare. Per esempio, la triple virica non si posa insieme, separatamente. Non si posa un vaccino a un bambino che ha febbre. Prima lo facevamo così, oggi non di più. Ma non fa senso di farlo, non ha senso, anche si può vaccinare prima di 2 anni, perché questo è immaturo il sistema immunitario, e se si può senza preservante come mercurio, senza adiuvante, e esistono, ma si deve pagare, e se si può senza contaminante, ma non lo sappiamo, sì? È una cosa ragionevole che io può dare come una raccomandazione.
Anche un po' per andare a chiudere, poi lasciamo spazio alle vostre domande, però abbiamo fatto un quadro, soprattutto nelle prime domande e soprattutto nelle prime risposte, sia di Suor Teresa sia di Gianni Tamino, abbastanza desolante e preoccupante, mi viene da dire, della situazione. Giusto per dare un briciolo di ottimismo in chiusura, come società civile uno, quindi tutti noi, come società scientifica voi, cosa state facendo e cosa si può fare per cambiare un po' lo stato delle cose, insomma?
Ma non è facile in una situazione come questa. L'unica cosa possibile è ripartire da una diversa visione della ricerca, della conoscenza, dei saperi. E noi non possiamo delegare ad altri quale ricerca deve essere finanziata. Ci deve essere una maggiore partecipazione della collettività sulle cose di cui abbiamo bisogno. Vi faccio un esempio. Se vi fosse stato detto, preferite che si spendano i soldi per nuovi farmaci che hanno dubbia efficacia, o per obbligare 12 vaccini che potranno prevenire un certo numero di malattie in futuro, eccetera, ma non facciamo nulla per evitare in Europa quasi 500.000 di persone che morirà sicuramente, in base ai dati europei stessi, Agenzia Europea per l'Ambiente, per inquinamento atmosferico e in particolare per il particolato fine, perché dobbiamo agire solo in favore di medicine, di vaccini, e non di prevenire senza usare sostanze chimiche, impedendo il contatto con gli inquinanti, che otterrebbe una riduzione di mortalità di gran lunga maggiore, ripeto, mezzo milione ogni anno. Questo è il dato ufficiale e sono circa 80-90 mila in Italia, perché l'Italia è la zona più inquinata d'Europa per quanto riguarda l'inquinamento in generale atmosferico, e da polveri sottili in particolare, e pianura padana in particolare, perché è una zona bloccata. Allora, io credo che non basta dire di fare una ricerca fatta bene, occorre anche orientare quali ricerche fare, perché se continuiamo a considerare come uniche ricerche quelle che sono imposte da interessi economici, noi non avremo mai nessun tipo di ricerca che veramente darebbe dei vantaggi alla collettività. La ricerca fatta nell'interesse collettivo deve in qualche modo prevedere degli strumenti di coinvolgimento della gente che oggi non ci sono. Anzi, come abbiamo sentito prima e ne dovremmo riparlare, con Tecnopol si creano delle torri d'avorio in cui nessuno deve inserirsi. Soltanto gli addetti ai lavori devono fare i loro lavori secondo gli interessi di chi li paga, e noi non dobbiamo intrometterci, anzi siamo considerati pericolosi se vogliamo entrare nel merito delle questioni. Credo che una speranza ci sarà nel momento in cui riusciremo a organizzarci per difendere quello che giustamente è stato detto prima, un fondamentale bene comune. I beni comuni sono sicuramente quelli materiali, acqua, aria, energia, il suolo, il cibo, ma un bene comune come quello immateriale dei saperi, se noi non lo difendiamo e non creiamo le condizioni per gestirlo dal basso, è veramente drammatico come conseguenze, e le stiamo vedendo.
Per me, io penso che la cosa che si bisogna di più è una, sì, è che si può dire una democrazia economica. Una democrazia politica non è possibile senza la democrazia economica, e questo è il Corbyn, che adesso ha ottenuto un risultato, Jeremy Corbyn, meglio che si pensava, io sono contenta, ha fatto una concreta proposta che io penso si potrebbe fare anche in Italia, anche in Catalogna, in Spagna. E questo ha detto, sì, come si fa via il capitalismo, non è così rapido, ma una cosa che si può fare immediatamente è questa: si fa una legge che dicono che tutte le imprese che siano per chiudere perché non funziona di più, o si vuole vendere perché i capitalisti non la vogliono di più, e tutti questi hanno l'obbligazione di prima essere venuta al lavoratore, ma naturalmente il lavoratore non hanno soldi per pagare questo, e lo Stato deve dare i soldi al lavoratore, sì? Per comprare questo, con la condizione che se il lavoratore, come è probabile, fanno funzionare bene questa impresa, lo ritornano senza interesse. Ma se non riescono di farla funzionare, non è un'obbligazione del ritorno. Questo, noi non siamo abituati di pensare che questo cooperativismo a grande scala può funzionare, ma questo io penso è un buon inizio di questo, perché se tu sei un lavoratore che deve andare al paro, sì? Con l'alternativa questo, sciopero. Forse tu non lo fareva di moto proprio, ma l'alternativa è peggio. È una buona motivazione, è un esempio. Ma un altro è una cosa che per me non è la Svizzera un esempio, io non voglio essere come la Svizzera, un paese capitalista così, ma la Svizzera hanno una cosa che io la voglio per il mio paese, questo è un referendum del veto. Che cosa è? Il Parlamento passa una legge, ufficialmente i rappresentanti tutti, sì, quando il 1% della popolazione non siano d'accordo con questa legge, questo basta per mettere la legge a referendum popolare. Ma non solamente questo, perché vogliono essere costruttivi, non è che la legge anda al referendum popolare, il referendum popolare dice chi no, il Parlamento faccia una nuova, dice chi no e non ha legge. No, questo gruppo piccolo ha il potere di fare un'alternativa legislativa. e la gente non votano sì o no alla, alla legge del Parlamento. Parlamento, ma votano sì la del Parlamento o quella dell'altra. E si può naturalmente astenersi, e quando tutti si astienano, nessuna delle due. Ma questa è una proposta che non è utopica, che non è, che si fa in la Svizzera. Perché non si fa qui?
Quello abrogativo ce l'abbiamo anche noi in Italia. Ci manca quello. Sì, sì, noi possiamo con 500.000 firme bloccare una legge già approvata.
Buono.
Ma non possiamo fare una proposta se non sotto forma che non serve a niente, perché diventa una proposta di iniziativa popolare che il Parlamento mette in un cassetto e non guarda mai.
Questo è una burla della democrazia.
Infatti, esattamente.
È una burla, è una farsa. È la, la ultima cosa, perché concretamente per la medicina e cosa che abbiamo parlato in questo grande contesto, è fare un'investigazione degli effetti dei medicamenti, degli effetti secondari, una investigazione, una ricerca che è indipendente, e questo è basico, è common sense, no? È sentito comune. Questo è come si può lasciare la stessa industria che ha un interesse diretto da dirti se il farmaco è buono o non è buono. È come se tu devi farli lì il controllo di te stesso, eh? Io mi controllo e mi dicono va bene, ah bene, benissimo. No, tu devi essere controllato da fuori. Questo è checks and balances, yeah? We think about this, noi pensiamo the checks and balances for politica, l'economia. Come si fa in economia? Questa democrazia economica è molto importante.
In Italia abbiamo un modo di dire, non si chiede mai a chi vende il vino se il vino è buono. Bisogna provarlo.
Aha, sì, bene, pues questo è una, è una, è una proposta molto semplice, ma si potrebbe fare immediatamente, sì, se ha la volontà politica.
Beh, io direi che questa è un'ottima chiusura della cosa, però continuiamo se avete domande voi. Prendi.
Però dietro non si sentono bene. No, diciamo che dopo questa serata lo scoramento è totale. No, ma perché mi viene da riflettere su una questione, no? Che giustamente la prima arma che noi abbiamo a disposizione è la conoscenza e il sapere. Il sapere è un bene comune, ma vediamo che anche questo bene comune ci viene, ce lo stanno scippando dalle mani, ma non ce lo stanno, ce l'hanno scippato, perché il processo di privatizzazione ormai concluso, che in Italia è avvenuto, ma non so in che misura in Spagna, sia nelle scuole superiori che nelle università, è raccapricciante, non ci fa più sperare di avere la possibilità di un sapere che non sia al servizio dell'economia e dei poteri economici. La stessa politica, i nostri rappresentanti politici sono strettamente una variabile dipendente dei poteri economici, no? Purtroppo l'inizio della fine si è avuto quando abbiamo deciso di fermare il finanziamento pubblico. La vera libertà per una nazione stava lì, nel finanziamento pubblico della politica. Il problema era poi le regole per scoprirle. La domanda è mai oggi purtroppo in questo argomento poi non sono possibili delle domande proprio nette. Però io dico, come è possibile, se noi abbiamo visto che tutte le lotte, Agnoletto ne sa qualcuno, sulla questione dei beni comuni le abbiamo perse tutte, perché anche quelle dell'acqua pubblica, il referendum in Italia si vincono, ma poi la politica non li attua. In Italia l'acqua comunque non è pubblica, tranne che in una regione. Allora, che possibilità noi abbiamo oggi veramente, anche perché poi nella sanità la stessa cosa... veramente di poterci per poter scegliere liberamente se far vaccinare o meno i nostri figli, se prendere o meno quella medicina.
Chiarissima la domanda. Vediamo se c'è qualche altra domanda prima di rispondere.
Dovete venire qui perché il cavo è troppo corto.
E poi perché siamo in diretta, quindi sennò non si sente.
Esatto, perché
siamo ancora in diretta.
Sì, 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 stiamo continuando.
Abbiamo splafonato.
No.
Vai, vai, con la domanda.
Sì, io volevo chiedere una cosa, perché c'è stato il caso appunto del Vioxx e dell'Ipobay che sono stati ritirati, no? Perché chiaramente lì sono morte molte persone, quindi chiaramente queste grandi aziende, anche per evitare un danno economico, un danno d'immagine, hanno ritirati. Però ci sono dei farmaci che sono molto pericolosi, che non arrivano a questi estremi e sono in commercio. Io posso dirne una. Io c'è stato un periodo che avevo dei problemi col lavoro, ho sbagliato, ho detto ma sono andato, mi sono fatto prescrivere l'anafranil, me l'ha prescritto la dottoressa, ne ho preso una volta, sono stato malissimo, mi ha dato la pastiglia intera, ho avuto una crisi ipotensiva, ho chiamato l'ambulanza e vabbè, quando è arrivata l'ambulanza era 60-90, sono tenuto in ospedale mezza giornata e mi hanno liquidato. Però il discorso è quello, ho parlato con un medico bravissimo, mi ha detto guarda che l'anafranil, tutte le persone che l'hanno preso hanno avuto effetti collaterali, cioè quello è un farmaco pieno di effetti collaterali. Vado in biblioteca, trovo un libretto che dice che l'anafranil è un farmaco tossico, viene considerato tossico, che se associato agli antiparkinsoniani, agli antistaminici o a qualsiasi, diciamo, non so, per dire il Valium, può dare effetti gravissimi e la persona può morire. In più, se l'anafranil viene preso, uno si prende una birra, gli viene un'emorragia cerebrale, perché va la pressione a 250, la persona muore. È successo. Questo farmaco è ancora in giro, cioè, quindi, voglio dire, c'è questa potenza, c'è questo... È un rischio, non ne parla nessuno di questa cosa, no? E, so, volevo chiedere appunto perché si creano questi casi.
Benissimo, sentiamo se c'è qualche altra domanda.
C'è ancora qualcuno?
C'è ancora qualcuno che vuole fare domande?
Va bene, andiamo, allora facciamo un giro di risposte.
Io prendono direttamente questo. Io l'anafranil non l'ho studiato direttamente perché io ho detto prima che si deve studiare cada cosa. Io parlo di ogni cosa direttamente dell'anafranil. Io lo so, ma lo so genericamente. Non è fatto un studio approfondito, ma io ho studiato il Paxil, che è la fluoxetina, e questo è stato dimostrato che fa una reazione di violenza che incrementa il rischio di morire. Per un suicidio o di commettere un omicidio anche per i bambini, le minore didatte, è stato vietato dopo di un caso molto spettacolare. Ma questo effetto non è solamente per il minore didatte, solamente che non sia dimostrato completamente per gli adulti, ma si deve il principio di precauzione. Dovrebbe essere il principio nella medicina. Il mio zio era anche medico come io e sempre cominciava la classe con latino primo non nocere. Questo è per la medicina, primo di tutto non nocere, primo non fare male e dopo si può fare bene, questo è buono. Oggi questo principio in la farmacologia non si rispetta di più e si fa il contrario. Primo negozio e dopo si dobbiamo del Biox che io ho parlato non è stato ritirato subitamente, è stata una battaglia con l'Stato perché un mese di più è molto soldi e due mesi e tre mesi e questo io potrei andare con altro esempio. So, questa è la mia risposta che ha ragione, questo non è solamente un caso o due casi, è lamentabilmente.
Purtroppo. Ma sulla prima domanda, spero che appunto siamo tutti d'accordo che i saperi sono un fondamentale bene comune, senza il quale non ci sarebbe la società umana, perché tutto quello che noi sappiamo, facciamo, è il risultato di generazioni e generazioni che hanno accumulato conoscenza. E stiamo mettendo in discussione, lo dicevamo prima. Bene, questa logica ha come diretta conseguenza, è proprio... quello che veniva fuori dalla domanda, cioè che si dà per scontato che il cittadino non deve sapere, deve soltanto eseguire, cioè gli deve essere imposto. Per cui sulle vaccinazioni, in tutti gli stati dove le vaccinazioni funzionano bene, è perché c'è una corresponsabilità dei cittadini nel vaccinare. Il che vuol dire che io devo mettere in evidenza pro e contro, rischi e benefici e lasciare ai cittadini, e in questo caso ai genitori quando si tratta di vaccinare minori, la scelta. Per cui per esempio molti genitori giustamente, come è stato detto proprio perché informati, dicono io non voglio vaccinare il figlio prima dei 2 anni perché il sistema immunitario non è formato adeguatamente, voglio farlo dopo. E questo per esempio può essere una scelta. Altri possono dire ma io non voglio rischiare che in quei 2 anni, ma ci deve essere la libertà di scelta del cittadino informato. Invece la logica di imporre per legge 12 vaccini è nessuna informazione, guai a chi mette in discussione e diventa una lotta ideologica, dogmatica, in cui non si deve sapere. Questa cosa qui non vale solo per vaccini, farmaci, ma vale in generale. Vi faccio un esempio nel campo che è più mio. Parlavamo prima di organismi geneticamente modificati. In Europa c'è l'obbligo di mettere nell'etichetta di un prodotto se dentro ci sono organismi geneticamente modificati. Praticamente non ci sono mai, perché nessuno comprerebbe in Italia, perlomeno hanno provato una volta con dell'olio di soia geneticamente modificato, nessuno l'ha comprato. Negli Stati Uniti non esiste l'etichetta. Sapete come è stato motivato questo discorso? Pensate che in California hanno fatto un referendum, anche in California esistono i referendum, per introdurre l'etichettatura sugli OGM. Bene, la campagna in cui la Monsanto ha impiegato milioni di dollari per bloccare questo referendum, che all'inizio i sondaggi davano vincente, alla fine per pochissimo ha perso, la logica è stata che se si metteva l'etichetta, primo, tutti i cittadini avrebbero dovuto pagare di più i prodotti, perché l'etichetta creava una necessità di separare i prodotti di un tipo da quello di un altro. Questo in Europa non c'è problema. Ma la cosa più grave, e questo non è stato detto solo dai politici, perché è stato scritto nella più prestigiosa rivista di biotecnologie, che è Nature Biotechnology, in un editoriale, l'introduzione di un'etichetta che spiega ai cittadini se ci sono OGM o meno creerebbe una grande confusione nell'opinione pubblica, cioè, in una rivista scientifica. Cioè, questa è l'idea: siamo tutti dei minorati che non devono sapere. Quindi la logica di questo sistema di controllo del sapere è che la gente non deve sapere e deve essere abituata semplicemente a eseguire ordini, per cui la legge deve dare ordini, anche se, ricordiamoci, in Italia la Costituzione e la riforma sanitaria dice che non si possono realizzare trattamenti sanitari obbligatori se non in presenza di reali epidemie. Queste epidemie non esistono, perché quando hanno parlato di epidemia di morbillo si parla di qualche centinaio di casi. Non si può parlare, prendere in giro la gente in questo modo.
Mi sembra importante riprendere un punto che è uscito, che è fondamentale. E cioè, noi in Europa abbiamo il principio di precauzione, che non c'è negli Stati Uniti. Tutto il nostro mondo scientifico funziona sul principio di precauzione, cioè mi devi dimostrare, deve essere dimostrato che quel prodotto, che quel farmaco è sicuro, mentre negli Stati Uniti funziona in un altro modo: puoi vendere quel farmaco, quel prodotto, fino a quando non mi si dimostra che non è sicuro, che è pericoloso. Sono due principi opposti. Una delle discussioni contro la questione del TTIP era proprio questa, perché avremmo avuto un sacco di cause da parte delle multinazionali con sede negli Stati Uniti contro i governi italiani, dicendo ci danneggiano perché hanno il principio di precauzione, che quindi evita di commerciare qualcosa che noi invece negli Stati Uniti commerciamo, perché lì lo commerci fino a quando non è dimostrato che effettivamente può procurare dei danni ed è pericoloso. No? E poi si continua anche alcune volte oltre, però questo dato del principio di precauzione è fondamentale. La seconda cosa, poi ridò la parola a Teresa, ma la seconda cosa che mi sembrava, insomma, importante, perché è vera, non solo perché altrimenti andiamo via tutti tristi. Allora, una malattia ha avuto una storia molto particolare nel secolo scorso, che è stato l'AIDS. Ha avuto una storia particolare perché aveva un grande impatto sociale, eccetera, e perché attorno a quella malattia si sono organizzate decine di migliaia di persone malate, che non sono più state solo, come avviene oggi, diciamo, di sostegno all'imprimario, all'infettivologo. Oggi tante associazioni che nascono sulle singole patologie raccolgono fondi per permettere a quell'ospedale di avere quel macchinario, per permettere quella borsa di studio. No. I movimenti, le associazioni di lotta all'AIDS dalle due parti dell'Atlantico hanno sviluppato una competenza alcune volte ad altissimo livello, andando a confrontarsi con i ricercatori delle grandi aziende farmaceutiche. Sono stati creati perfino degli organismi, ho fatto parte di uno di questi organismi per EATG, European AIDS Treatment Group, per alcuni anni. Avevamo degli incontri, si facevano in un hotel vicino all'aeroporto di Francoforte con i massimi esperti di aziende farmaceutiche. Erano incontri dove dovevi lasciare giù qualunque possibilità di registrazione, dovevi dichiarare che quello che si discuteva lì non veniva immediatamente reso pubblico, cioè, ma erano incontri durissimi con le aziende, dove le associazioni portavano i dati sugli effetti collaterali, i dati di ricerca che le associazioni, obbligando le aziende a modificare i loro effetti, a modificare i loro trial clinici. E quando questo non veniva fatto, allora facevi una campagna esterna, interrompevi le loro presentazioni scientifiche, portavi dei dati. Cioè la storia di lotta all'AIDS è stata una storia dove per la prima volta i malati si sono organizzati non in termini caritatevoli o da, diciamo, supporto dello scienziato, ma hanno sviluppato competenze specifiche fondate sulla loro esperienza, e si sono ottenuti su questo diversi risultati. Sono stati interrotti molti trial su questo, sono stati modificati molti trial che per esempio non prevedevano l'inserimento delle donne nelle ricerche, si faceva sugli uomini maschi bianchi e poi tutto quello veniva applicato a tutto. Cioè, per dire, non è che non c'è la possibilità di organizzarsi, bisogna avere la voglia, il tempo e farlo collettivamente, anche di studiare. Il modo con cui si sta discutendo adesso la questione dei vaccini è fuori dal mondo. Non puoi discutere 12 vaccini tutti insieme. Devi vedere per ogni vaccino quali sono le evidenze scientifiche, i rischi, ma poi ti devi porre anche il problema. Quella patologia per cui si propone un vaccino, per esempio, in termini di legge, è trasmissibile o non è trasmissibile? Perché per quanto riguarda il proprio corpo ognuno può decidere per conto suo. Il problema poi è l'attenzione rispetto ad altre fasce di popolazione, no? Quindi sono situazioni diverse, alcune patologie come il tetano non sono trasmissibili, allora non si può discutere di 12 vaccini insieme, ci vuole competenza scientifica, e io credo che questa siamo in grado di svilupparla, anche perché il mondo scientifico, lo vedete stasera, abbiamo qua alcuni esponenti, non è tutto omogeneo, cioè delle alleanze si possono costruire. Mi fermo qui perché c'era Teresa che voleva dire qualcos'altro e poi dobbiamo chiudere.
Sì, ma solamente Gianni, sì, aveva parlato che non si può sapere, che non si lasciano sapere, che questo sapere, io pensavo tutto il tempo che la Chiesa Cattolica ha avuto un tempo che non lasciava leggere l'Evangelo, e questo oggi possiamo leggere, so, ha un futuro, perché anche in questa Chiesa come istituzione ha avuto un tempo che non si pensava che la gente non siano maturi abbastanza per leggere direttamente la Bibbia, non si poteva farlo. Quindi questa è una dinamica che si trova sempre al potere, a paura della conoscenza, è questo.
Dunque cercherò di essere breve. Detto, o meglio, ha citato il fatto che sicuramente la sanità è un settore in cui l'industria ha le mani molto lunghe, il mercato non funziona bene, è l'unica una certezza, l'economia di mercato per quanto riguarda la sanità non dà proprio il meglio di sé, mettiamola così. E detto questo, io mi sono occupato da ricercatore di partecipazione nella gestione delle acque, e sorpresa sorpresa, la gente non partecipa. È difficile partecipare, costa tempo che la gente non ha. E allora, detto, pensando a questo, mi chiedo, siamo veramente sicuri di voler dare, o meglio di volere, che decisioni legate al valore scientifico delle ricerche, decisioni legate alla sanità, siano decisioni del singolo, ciascuno per sé? Siamo sicuri che la gente possa veramente fare in maniera informata e soprattutto in maniera autonoma queste ricerche? Ammetto che si può comunque farlo, se ne può discutere, però proprio lasciarle al singolo è un qualcosa che, non lo so, ho un certo scetticismo nei confronti. Grazie.
Questa cosa che io volevo dire è che tutte queste discussioni, cosa che abbiamo oggi, questo è una situazione molto negativa per la salute. No, no, non funziona bene, è una situazione dove in la, 15 anni fa, o 20 anni, è andata rapidamente a un peggioramento. Questa soluzione che vanno nella direzione di dare una corresponsabilità e di fare una società più rispettabile della maturità di ognuno, questo non significa per me immediatamente un meglio risultato, ma è a lungo tempo che è la unica visione che per me ha senso come società. Non è possibile per me di fare senso che noi viviamo insieme in una situazione dove un gruppo piccolo ha un conoscimento che è meglio che tutti gli altri può imposarlo. Questo imporlo. È per me... Sì, questo per la democrazia. Noi parliamo di democrazia, ma quando si pensa alla democrazia veramente si può avere paura, yeah? E pensano che cosa è quando tutto il mondo prende quando tutto il mondo toma una decisione, yeah?
Una decisione.
Questo non è una, per me una sicurezza che la decisione va bene. Non è questo il fondamento di perché io lo difendo questo. È perché l'alternativa, la sappiamo, è nella storia, è andata malamente, e questo è una possibilità di farlo di nuovo. Non è stato nulla questa possibilità, non è stato mai questa possibilità di fare una democrazia vera, una democrazia che non è solamente un nome. So, questo è una motivazione per me sufficiente, ma io penso anche che non si può lasciare, quando io non posso spiegare tutto, ma questo è la democrazia rappresentativa, è insufficiente. La democrazia diretta, questo è il referendum, è anche insufficiente. Si bisogna della democrazia partecipativa, deliberativa, e questa bisogna di capire che no, non è una cosa di individuo. Individualmente tu fai una decisione e si giustapposa.
E si giustappone.
Tutte le decisioni particolari, e questa è la democrazia. Non è così. Si bisogna di avere una maturezza che quando si deve prendere una decisione. Tu deve essere informato. E informazione è di una parte, dall'altra parte. Un esempio, perché è più lungo, è la Malaysia. Volevano fare una decisione sull'organismo modificato geneticamente. Non lo hanno lasciato al Parlamento, la discussione. Hanno fatto un sorteggio di cittadini che hanno nessuna idea di che cosa è questo. E questo non hanno fatto una decisione così, o sì o no. Hanno detto non abbiamo informazione, vogliamo avere l'informazione. E dopo hanno andato la gente di Monsanto, e dopo la gente che fa campagna e lotta contro Monsanto, e dopo Monsanto di più, hanno fatto un processo di un anno o mezzo anno, e alla fine hanno detto no all'organismo modificato, perché hanno saputo, io non ho sufficiente informazione. Un individuo può fare una decisione senza senso comune, ma quando di più, come insieme, e non è perfetto, ma è più meglio che quando una elite o quando solamente la democrazia rappresentativa fanno la decisione. Questo è
sì. Ma volevo solo dire una cosa, riprendere un punto che aveva sollevato Gianni prima, perché è riduttivo, e Teresa l'ha spiegato, porre il problema della scelta individuale su una cosa o su un'altra. Ci sono problemi che stanno a monte. Uno sono quelli della partecipazione, e l'ha spiegato adesso Teresa. Il secondo è di come anche i decisori politici, le amministrazioni, le associazioni sanno far crescere i livelli di partecipazione, di sensibilizzazione. Non è una cosa che uno nasce e vuol partecipare, no? Ma poi c'è una terza questione importantissima. Noi siamo, quando siamo chiamati a decidere, siamo chiamati a decidere solo sull'ultimo gradino della scelta. Mentre Gianni prima ha sollevato un problema, in una situazione soprattutto come questa di crisi, alcune delle scelte fondamentali sono quelle: cosa vado a studiare e ricercare, cioè in che direzione della ricerca scientifica investo, faccio quella ricerca o faccio quell'altra? Perché sostanzialmente nel scegliere se andare a fare una ricerca piuttosto che un'altra, già dietro ho un pensiero di come io penso di sviluppare poi il futuro, no? E quindi ho a disposizione dei fondi limitati. Quali sono oggi le priorità in termini di sanità per investire quei fondi. Veniamo a un esempio banale che riguarda tutti noi, noi proprio milanesi. Con la situazione della sanità che abbiamo adesso, con le liste d'attesa che abbiamo, col fatto che una serie di esami non si possono fare se non quando hai già una certa patologia, è prioritaria per la nostra comunità l'investimento in Tecnopole, perché ci si mettono dentro dei soldi pubblici. È prioritaria la ricerca sul genoma oggi, anche qualora si arrivasse a delle ricerche che portassero a dei risultati importanti. Quante sarebbero le persone che potrebbero usare quelle ricerche quando oggi abbiamo centinaia di migliaia di persone che non possono prendere il farmaco contro l'epatite e che vanno in India? Allora, se io ho delle risorse limitate, devo decidere dove investirle. È qui che allora io devo andare a coinvolgere la popolazione e a individuare quali sono le priorità. E di questo non si discute proprio. Al massimo il cittadino è coinvolto sulla decisione ultima, finale, molte volte come individuo singolo e non come collettività.
Non va bene.
Però a te Gianni la parola, perché poi, dopo che sei intervenuto tu, io vorrei chiudere con una domanda particolare che non c'entra col tema di oggi, però siccome lei viene da una città europea a cui guardiamo tutti, come certo, politica e come partecipazione, che è Barcellona, poi vorrei fare una domanda su questo. Allora, perfetto, adesso a te Gianni.
Ma molto brevemente, io ho parlato sempre di sapere come bene comune. Non è che ci sia una verità uguale per tutti. È una costruzione verso la verità, il sapere. Questo come si raggiunge un migliore livello di conoscenza e di verità? Discutendone, non lasciando mai il singolo a decidere da solo, ma creando le condizioni perché si possano prendere decisioni informate. Informate vuol dire che io mi devo fare un'idea, non perché uno mi convince, come succede alla televisione quando sentiamo i talk show, che mi entra da un orecchio e dico ha parlato bene, bravo, poi uno dice il contrario, parla meglio e dico allora meglio quell'altro, ma non ho capito né l'uno né l'altro. No, ci deve essere una capacità di riflessione, discussione, che permette anche confrontandoci collettivamente di assumere delle posizioni anche divergenti su una scelta come quella che dicevamo prima. Ci saranno delle differenze, qualcuno dirà la vaccinazione la faccio in queste condizioni, la faccio solo quando ci sono queste altre. Non stiamo parlando di prendere una decisione unica per tutti, come invece è l'imposizione, ma quello di creare le condizioni perché ognuno possa prendere delle scelte sulla base di quello che è conoscenza e coscienza. Questo oggi manca. Giustamente, è vero, è difficile oggi trovare la gente disponibile alla partecipazione. Ma perché? Perché creiamo sempre condizioni di dibattito fasullo. Allora, io cosa vuol dire fasullo? Quello che sentiamo alla televisione, i talk show, queste cose qui, dove il dibattito è una presa in giro. Io posso garantirvi che ogni volta che io mi occupo di valutazione di impatto ambientale da impianti di vario genere, di vario tipo, compreso problemi agricoli, ma industriali, sostanze tossiche e così via, dove mi chiamano, creiamo le condizioni per una discussione in cui premetto sempre quello che dico io è la mia posizione. Voi dovete sentire anche le altre posizioni, ma farvi un'idea vostra. Se voi avrete un'idea, potrete scegliere. Se non avete idee, altri sceglieranno per voi. Questo è fondamentale. Ma è giustissimo, per esempio, anche a livello di sistema pubblico, favorire questo. L'esempio Malesia era, bene, esiste anche in Toscana, pochi lo sanno, ma in Toscana esiste una legge che permette ai comuni di attuare una procedura che alla fine porta una giuria di cittadini a prendere una decisione per cui se il comune la posta come vincolante, vincolerà le decisioni della stessa giunta comunale. Cosa consiste? Per esempio, io sono stato chiamato a fare uno degli esperti che rappresentava una posizione in contrapposizione ad altre, ovviamente. Bene, funziona in questo modo. Vengono estratti, mi pare, 50 cittadini che poi tra di loro discuteranno che scelta prendere alla luce di assemblee pubbliche che erano ben partecipate. Il comune dove sono andato io era Buon Convento, che non è, avrà 12.000 abitanti, ma l'assemblea era fatta in piazza e ognuno portava, ogni esperto portava il suo punto di vista, venivano fatte domande, le domande venivano fatte soprattutto dai cittadini. I 50 estratti, cittadini di qualunque, si dovevano soprattutto preoccupare di documentarsi sulla base di quello che sentivano, di sentire le obiezioni, di valutare il tutto e alla fine di un processo che durava settimane o mesi prendere una decisione. È esattamente quello che una giuria popolare fa nel decidere se uno è colpevole o meno. Non vedo perché si possa decidere della vita di una persona e non si possa decidere della vita collettiva come può derivare dalla presenza o meno di un impianto, di una cosa pericolosa o una cosa che non è utile per la collettività. Questo richiede partecipazione. In qualche modo queste persone estratte ricevono anche un gettone perché fanno un lavoro e quindi perdono tempo rispetto al proprio lavoro, ma le persone che partecipavano alle assemblee erano libere ed era ampiamente partecipato. Aggiungo che io sono chiamato continuamente, io almeno due volte alla settimana vado chiamato da comitati popolari, locali, di cittadini che mi chiedono di parlare del tal impianto, del tal altro che vogliono costruire in quella zona. Tra l'altro ogni volta mi rendo conto di come le amministrazioni nascondano le cose ai cittadini, non fanno sapere che si deve costruire, anche se l'Unione Europea prevede la partecipazione dei cittadini per quanto riguarda le valutazioni di impatto. Le valutazioni di impatto sono fatte malissimo e sempre tenendo il più possibile all'oscuro i cittadini, perché meno sanno, meglio è. Ecco, e questo è il discorso. Noi dobbiamo rovesciare questa logica. E si può, perché posso garantirvi, non per merito mio, ma quando i cittadini si informano, si documentano e fanno proprie determinate idee, non perché le ha dette qualcuno, ma perché le han capite, sono diventate loro idee, che in moltissimi casi gli impianti che volevano costruire, alla fine i sindaci o le amministrazioni locali hanno dovuto desistere perché i cittadini non le accettavano e hanno saputo fare le pressioni opportune.
Allora, adesso davvero dobbiamo andare a chiudere perché poi i tempi sennò diventano lunghi, però lo anticipava prima Vittorio, quest'ultimo giro di opinioni è andato a centrarsi sulla questione della partecipazione. Chiedo a Teresa Forcades di chiudere raccontandoci veramente a spot, in maniera breve, però Barcellona, l'esperienza di quella città, Ada Colau, insomma, come sta funzionando il processo partecipativo ben più ampio rispetto alle questioni più specifiche che abbiamo discusso noi stasera lì nella tua città.
Sì, io forse questa domanda è per finire con una cosa positiva, ma non sarà così positiva. E non sarà così positiva per una semplice ragione, questo è che Ada Colau è diventato l'alcaldessa di Barcellona con minoranza.
Con una sindaca, con una minoranza.
Con una minoranza e hanno fatto un progetto, non è che non volevano fare cosa che hanno detto, ma dicono lo faremmo e le altre dicono no, non lo faremo. E questo altro no, e non lo faremo. E questo va una dinamica del stesso primo anno e dopo hanno fatto una coalizione. Governanza con il socialismo in Barcellona, che è stato governando la città per tutti questi anni, che è il modello di città, è il contrario che questo gruppo voleva. Ma questo non è una cosa semplice con il partito, questo la dinamica del partito politico, questo è lamentabilmente una situazione che oggi fa che questo governo non può fare tutte le cose che voleva o nessuna delle grosse cose che voleva fare. Ha dato una valutazione interessante recentemente per un giornalismo indipendente che ha preguntato a tutti ha chiesto a tutti il movimento, movimenti di base, anche la PA per il desnonamento, il desahucio, la piattaforma contro los desahucios.
Contro gli sfratti?
Sì, e contro la deuda pubblica,
contro il debito pubblico.
Sì, il debito, contro o a favore dell'acqua, è per noi anche un problema. Tutti questo, siano differenti piattaforme popolari, e nessuna ha detto questo è peggio di prima, no? Questo è importante di dirlo, ma tutte hanno detto: ah, questo che è promesso non è realizzato. Piccolo migliores, sì, mejoras,
piccoli miglioramenti,
e soprattutto forse questo avanzamento, questo in questa logica di potere diversa, questa idea che diverso. Si può accedere al potere senza farte di sentire che questo non è per te. L'aggiuntamento ha diventato la casa di tutti, e questo è molto importante, e siano benvenuti, e non si sente che si deve essere importante per andare all'aggiuntamento. Questo non è una piccola cosa, e anche questa cultura del debatto fanno un vero sforzo per andare al barrio, distinto quartieri, e parlare con la gente e fare assemblea popolare alla strada e fare tutto questo, che per me è molto importante, ma risultati potenti non può esplicare, perché non hanno avuto il potere, la maggioranza per farli. Sì, questo è.
Vabbè, dai, chiudiamo così, c'è Radio Popolare, chiudiamo una cosa positiva, quindi sosteneteci.
Grazie a tutti.